Le 14:07, torniamo in diretta. Meg Mason e Monia Parente con voi nello spazio delle 13:13 di questo lunedì 11 giugno. E do il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto in studio, al professor Tito Lucrezio Rizzo, già consigliere della Presidenza della Repubblica, autore del volume che presenteremo oggi, I capi dello Stato, dagli albori della Repubblica ai nostri giorni, Gangemi Editore. Benvenuto,
grazie,
benvenuto
grazie.
Professore.
Grazie, professore.
Presentiamo un volume che, diciamo subito ai nostri ascoltatori, è per tutti. Non lasciatevi influenzare dal titolo, che può sembrare un po' di nicchia per addetti ai lavori, perché il professor Rizzo scrive per tutti. È un linguaggio davvero per tutti. Professor Rizzo, iniziamo dalla genesi di questo volume. Ecco, ci racconti un po' come è nato.
Nasce sicuramente prima della mia esperienza come funzionario della Presidenza della Repubblica, perché io nel 1980 entro durante il mandato del presidente Pertini. Quindi, a parte i presidenti che ho avuto il privilegio di vivere personalmente, per tutti gli altri li ho recepiti attraverso accurate indagini di archivio, attraverso rassegne di stampa d'epoca, attraverso carteggi, e quindi in qualche modo li ho sentiti a me contemporanei, e quello che ho cercato di fare con questo libro è di renderli tutti contemporanei a chi avrà l'interesse e il desiderio di leggerlo.
Dunque nasce da una esperienza personale e poi da accurate ricerche. Quanto sono durate queste ricerche? Una curiosità.
Guardi, dal momento che chiaramente avevo un lavoro abbastanza assorbente, ho dedicato tutto il mio tempo libero, ferie, sabati, domeniche, eccetera, più di 5 anni, grazie alla pazienza della mia famiglia, naturalmente.
Bene, lei ripercorre la storia dell'Italia attraverso la storia dei nostri presidenti e dedica un ampio capitolo iniziale proprio a quel periodo di transizione tra la monarchia e la Repubblica, un preambolo fondamentale per capire la figura del Presidente della Repubblica.
Non soltanto, ma quella zona nella quale ci fu il passaggio di testimone dalla monarchia alla Repubblica è stato un momento nel quale non c'erano delle leggi che potessero valere come in un momento di ordinaria vita istituzionale. Era soprattutto la parola d'onore, il guardarsi negli occhi ed il fatto che l'Italia non abbia avuto per una seconda volta il trauma di una guerra civile è dovuto a due galantuomini come furono Umberto II e De Gasperi. Fu veramente il primato della legge morale su una legge scritta che era ancora in fieri.
In questo libro c'è tanta storia, ma c'è anche tanta umanità, l'umanità di ciascuno dei nostri presidenti. Secondo lei, professor Rizzo, come è cambiata la percezione del capo dello Stato, di questa figura, la più alta carica dello Stato, nel corso di questi decenni?
È cambiata tantissimo, nel senso che il capo dello Stato chiaramente non è un marziano che vive fuori dal mondo. E se noi pensiamo alla Costituzione, che prevede esclusivamente la tipizzazione del messaggio presidenziale, che è la forma di esternazione codificata, naturalmente nel momento della comunicazione multimediale, di internet e così via, non poteva non cambiare anche l'interlocuzione tra il Presidente della Repubblica e tutto il popolo italiano. Se mi è consentito qui alla Radio Vaticana un paragone, credo che si possa osservare la stessa evoluzione e cambio di passo con il Santo Padre attraverso i mass media. Se il Santo Padre o il Capo dello Stato, tra virgolette, starnutiscono in aereo, ebbene anche quello è un messaggio mediatico che ha ampia risonanza.
A proposito di Santo Padre, ascoltiamo a questo proposito proprio un passaggio tratto dal discorso di Papa Francesco tenuto il 10 giugno 2017 durante la sua visita ufficiale al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Ascoltiamo il Papa.
Guardo all'Italia con speranza,
Una speranza che è radicata nella memoria grata verso i padri e i nonni che sono anche i miei, perché le mie radici sono in questo paese. Memoria grata verso le generazioni che ci hanno preceduto e che con l'aiuto di Dio hanno portato avanti i valori fondamentali, la dignità della persona, la famiglia, il lavoro. E questi valori li hanno posti anche al centro della Costituzione repubblicana, che ha offerto e offre uno stabile quadro di riferimento per la vita democratica del popolo. Una speranza dunque fondata sulla memoria, una memoria grata.
Una memoria grata, quanto è importante riascoltare questo passaggio e soprattutto i giovani dovrebbero riascoltarlo, perché davvero memoria uguale storia, la nostra storia, e senza questa consapevolezza il futuro diventa più incerto.
Se noi prendiamo un albero e ne tagliamo le radici, l'albero è destinato a morire. Le radici sono la tradizio, quello che ci viene trasmesso dalle generazioni passate. Se del pari a quest'albero noi impediamo di fruttificare, e quindi parliamo del progresso, è un albero sterile, e quindi nell'uno e nell'altro caso la vitalità di un organismo sociale non può essere avulsa né dal proprio passato né essere chiusa ad una evoluzione gradualistica verso il futuro, di cui le nuove generazioni sono depositarie. E già nel periodo della Rinascenza medievale, dopo un periodo di barbarie, si ebbe un grande rifiorire di arti e di mestieri, riscoprendo i grandi della classicità, Aristotele, Platone, e della riscoperta di questi grandi va detto che siamo debitori anche alla civiltà islamica, perché furono Avicenna, Averroè che si resero interpreti di questa trasmissione del sapere classico alle nuove generazioni. Adesso, nell'età contemporanea, se noi vogliamo andare avanti, dobbiamo guardare con maggiore attenzione a questi presidenti della Repubblica, per i quali c'è una mostra permanente all'interno del Palazzo del Quirinale. Non si tratta di una commemorazione sterile dei bei tempi andati, ma di un afflebbo, mi consente il termine, di una linfa vitale per recuperare valori che non sono stati mai smarriti e che ci devono, nei momenti di difficoltà, guardare al passato per essere realisticamente ottimisti verso il futuro.
Professor Rizzo, noi abbiamo ascoltato un estratto dal discorso di Papa Francesco che ha visitato il Quirinale il 10 giugno 2017, ma lei ricorda le visite dei papi precedenti? Era presente?
Ma guardi, ho un ricordo molto essenziale, perché in momenti più qualificanti di queste visite chiaramente non avvenivano alla presenza di coloro che avevano il privilegio e l'opportunità di essere coinvolti per una benedizione generale, per applaudire a nostra volta questa visita, ma per il resto, come tutti i comuni cittadini, apprendavamo l'esito di questi colloqui e di questi incontri attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali.
Prima di sfogliare insieme a lei questo volume, dicevamo frutto delle sue attente ricerche e anche della sua esperienza personale. Ci racconti un po' meglio la sua esperienza personale all'interno del Quirinale?
Un'esperienza molto variegata, perché ho avuto l'opportunità di essere ghostwriter di quattro presidenti, da Bertini sino al primo Ciampi, e poi sono stato destinato nell'ultima parte della mia carriera a una responsabilità di tipo totalmente diversa, che è stata quella di titolare dell'organo centrale di sicurezza, quindi tutto un altro tipo di lavoro.
Non posso non chiederle quale tra i tanti presidenti le è particolarmente caro, senza nulla togliere agli altri, si può dire?
Certamente sì. Il primo amore non si scorda mai, ed essendo entrato al Quirinale durante il mandato del presidente Bertini, ho per lui una memoria di particolare affetto ma con questo non le sto dicendo che Pertini sia il presidente migliore in assoluto, perché ognuno percepisce a seconda della propria sensibilità l'uno o l'altro capo dello Stato, che tutti hanno comunque egregiamente, non sta a me dirlo, interpretato con fervore missionario questa investitura.
Le confido tra l'altro che proprio sulla figura di Sandro Pertini mi sarei voluta soffermare in particolare, forse perché è il primo presidente che anch'io ricordo. Quando ero io bambina era lui il presidente, lo ricordo molto vicino al popolo, un presidente davvero alla portata di tutti, un po' un nonno della nostra nazione. A tale proposito le chiedo di estrapolare dal suo volume una battuta, una frase, qualcosa che riguarda proprio il capitolo dedicato a Sandro Pertini.
Sono molto felice che una ex bambina lo ricordi come tale, perché il desiderio del presidente fu interpretare in senso pedagogico il suo mandato. Ricevette quasi 1 milione di studenti e quindi aveva un amore straordinario per queste nuove generazioni. Diceva: c'è chi nasce vecchio e chi vive giovane per tutta la sua vita. Io appartengo a questa seconda categoria. Bene, giovani, questo è il primo insegnamento che desidero, dalla mia vita di 60 anni e più di lotta, offrire alla vostra meditazione, senza prevenzione alcuna. Badate, non dimenticate questo, la libertà è un dono prezioso ed inalienabile. Voi dovete battervi per questo, ma restando nel terreno civile della democrazia. Non ci dimentichiamo che era il periodo delle Brigate Rosse. Ecco, continuava: se non volete, cari giovani, come io mi auguro, che la vostra vita scorra nuda, grigia, monotona, fate quello che abbiamo fatto noi alla vostra età. E in una sorta di testamento spirituale concluse: date alla vostra vita un'idea, una fede. Fate che una fede illumini ogni giorno la vostra giornata, ed allora non vi sarete mai pentiti e sentirete che la vita reale vale la pena di essere vissuta. Ecco, questo sentire di Pertini lo rendeva particolarmente sintonico con un altro evergreen, con Papa Wojtyła. Entrambi erano allergici alle liturgie dei rispettivi cerimoniali e entrambi avevano veramente un sentimento di mutua simpatia e di mutuo affetto. Entrambi avevano combattuto le dittature nella loro età giovanile, e tornando ai giovani disse: non guardate ai miei capelli bianchi, so che non avete bisogno di prediche, ma di onestà, di esempi, ma non usate violenza, armate il vostro animo di una fede sicura. Ero all'ergastolo a Santo Stefano, in una nuda cella, e sentivo lo scorrere del tempo, la mia giovinezza che sfioriva, e con lei gli anni più belli. Ma nonostante questo mi sentivo fiero ed orgoglioso, perché quella cella era illuminata dalla luce della mia fede politica. Illuminate così la vostra vita. Il coraggio lo potete dimostrare non con armi della violenza, ma difendendo sempre la vostra fede politica contro tutti e tutto, difendendo la libertà.
Ecco, sono davvero bellissime queste parole di Sandro Pertini rivolte ai giovani, che tra l'altro mi fanno pensare anche all'attuale presidente, che di nuovo ha sdoganato, possiamo dire, i giovani, perché è un presidente molto vicino alle nuove generazioni.
Pur diverso temperamentalmente dal remoto predecessore, il presidente Mattarella è molto riservato, però sono identici in questo amore straordinario che hanno verso i giovani e verso le categorie più deboli. E quindi ho avuto all'alba e al tramonto della mia carriera il privilegio di ritrovare con il presidente Mattarella le stesse intense sensazioni che avevo avvertito con il presidente Pertini.
Tra l'altro dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata di come è cambiata la percezione della figura del capo dello Stato, e iniziative come aprire il Castel Porziano, la tenuta di Castel Porziano, ma anche lo stesso Quirinale, sono iniziative che ancora di più avvicinano il popolo a questa figura.
Sì, la Casa degli Italiani, che prima poteva suonare più come uno slogan pubblicitario, adesso adesso si è inverata, in quanto pressoché tutti i giorni della settimana sia il Palazzo del Quirinale che la tenuta di Castel Porziano sono accessibili non soltanto agli italiani, ma insomma anche ai turisti che vengono a visitare il nostro paese.
Continuiamo a sfogliare insieme a lei, professor Rizzo, il volume I capi dello Stato dagli albori della Repubblica ai nostri giorni.
Sì.
Mi soffermerei su un capitolo che forse come me molti troveranno con sorpresa, quello dedicato a Cesare Merzagora.
È molto importante, farò un cenno rapido sul presidente Merzagora, che è stato un uomo straordinario e che soltanto per l'interregno di 6 mesi ha avuto modo di svolgere con estrema sobrietà la funzione di presidente supplente, e veramente ha lasciato un ricordo di civil servant che sicuramente andava meglio valorizzato, come credo che meriti una maggiore attenzione la memoria di un gigante, di uno straordinario presidente che è stato Giovanni Leone, il quale è passato alla storia più per le vicende che lo hanno ingiustamente travolto che per la postuma riabilitazione che è avvenuta quando 20 anni dopo che lui dovette lasciare precipitosamente la presidenza della Repubblica, i radicali Bonino e Pannella, che avevano contribuito al ingiusta attribuzione dello scandalo Lockheed, gli chiesero scusa con espressioni sincere e non convenzionali. «Le siamo grati», dissero, «per la grande ed unica dignità con la quale, dopo le dimissioni da Presidente della Repubblica, lei ha vissuto ed onorato per oltre 2 decenni la vita istituzionale e civile di questo Paese, tornando con esemplare discrezione a essere in primo luogo il grande maestro del diritto di cui l'Italia ha totalmente perso lo stampo. Le siamo grati per l'esempio che lei ha dato di fronte all'ostracismo, alla solitudine e all'abbandono. Lei ha continuato da allora a tacere anche di fronte a 1000 occasioni di richiedere la giustizia della verità, di provocarla a sua difesa e a suo favore, certamente attendendola, attendendo con esemplare fiducia di cittadino che il Paese fosse capace di farlo». Consentitemi una glossa extravagante: quest'anno ricorrono anche i 40 anni dalla scomparsa di un uomo che, come disse Pertini, avrebbe avuto lui lo scranno della Presidenza della Repubblica. Pertini esordì dicendo: «Se non fosse stato ucciso, lui sarebbe qui e non io». Ebbene, se fosse stata ascoltata la voce del presidente Leone, che aveva la penna in mano pronta a firmare la grazia ad una terrorista, noi avremmo oggi avuto modo di parlare anche del presidente Moro.
Bene, questi e altri spunti importanti, storici, perché appunto frutto di un'attenta ricostruzione, di un'attenta ricerca, sono contenuti in questo volume. Lo ripeto, I capi dello Stato dagli albori della Repubblica ai nostri giorni, del professor Tito Lucrezio Rizzo. Ecco, professore, ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Io so che lei, oltre ad essere un attento ricercatore, appassionato di questi temi, è anche un imitatore. Cerchiamo di chiudere in leggerezza questa nostra chiacchierata. Quindi lei in questi anni si è specializzato nell'imitare i vari capi di Stato. Ecco, però le chiedo di chiudere.
E non solo.
E non solo, sì.
E non solo,
il repertorio
non solo,
comprende.
E non solo, tant'è che poi, essendo dotato di poteri straordinari di comunicazione anche con l'aldilà, io in questo momento mi posso mettere in comunicazione. Mike, mi senti? Amici ascoltatori, è la prima volta che Mike Buongiorno ha l'opportunità di parlare dalla Radio Vaticana. Avete capito? Io mi trovo in una nuvoletta nel Regno dei Cieli, dove ho detto a San Pietro, nella Santissima Trinità, ma chi è il numero 1, il numero 2 e il numero 3? E San Pietro mi voleva mandare all'inferno, avete capito?
Bene, davvero un aspetto inedito del professor Rizzo ai microfoni della Radio Vaticana Italia. Invece tra i presidenti della Repubblica, con quale ci saluta?
Oh, perbacco, mi raccomando, ecco, cara lui, dottoressa, sia sempre giovane, sia sempre giovane, mi raccomando, e andiamo avanti, perbacco.
Bene, grazie Sandro Pertini, immancabile. Invece, per chiudere questa nostra chiacchierata, abbiamo scelto un brano che sappiamo che le è particolarmente caro, anzi lo presenti lei, visto che l'ha scelto.
Amici ascoltatori, in onda i Rocks, la colonna sonora della mia remota giovinezza.
Bene, c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Questo è il brano che il professor Rizzo ha scelto per salutarci. Vogliamo anche ricordare un appuntamento importante prima di chiudere, perché domani pomeriggio presso il circolo, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, presso il Lungotevere in Augusta, si terrà un incontro proprio dedicato al testo del professor Rizzo. L'associazione Visioni e Illusioni presenta appunto questo volume e ci sono relatori di tutto rispetto, dal Ernesto Lupo, primo presidente emerito della Corte di Cassazione, ad Arturo Parisi,
ex ministro della Difesa.
Antonio Casu, capo del servizio della Biblioteca della Camera dei Deputati, e poi il dottor Fabio Nicolucci, editorialista de Il Messaggero e Il Mattino. Andava anche ricordato questo importante appuntamento.
Anche colei che si è resa promotrice di tutto, che è la dottoressa Michela Trabalzini del Quirinale.
Bene, allora noi dobbiamo ricordare agli amici in ascolto che tra pochissimo, dopo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del traffico a Roma e dintorni, potranno seguire una nuova puntata dell'Accompagnatrice, la seconda puntata, il radio racconto di oggi. Miriam Spera e Cristina del Sordo danno voce al romanzo di Nina Berberova, adattamento e regia di Rosario Tronnolone. Bene, allora possiamo iniziare ad ascoltare le note dei The Rocks.
Io volevo ringraziare il professore Rizzo, anche io.
Grazie
professore, a tutti voi buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Vogliono dirmi che non mi ami più. Vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Mi fanno già capire che io ti perderò. Com'è strana stasera la tua voce, mi sta dicendo che non ho più il tuo amore, mi sta dicendo che tu non vuoi pagarmi più, mi fa capire che io ti perderò. Così semplicemente la fiamma è spenta, il nostro amor non vive più, e nei tuoi occhi io vedo quel che non sai dire, non dirò, già lo so che tu mi lascerai.